www.radiovisión.it y la historia continúa. Un po' di storia di Sesto Calende, i nostri dintorni. Sesto Calende è una comunità produttiva sin dall'antichità. Furgoni, piroscafi e prime linee ferroviarie. L'ipposidra di Francesco Besozzi in Sesto Calende. La vivacità imprenditoriale riscontrabile non solo a Sesto ma anche negli altri centri dalle aree geografiche limitrofe determinò sicuramente l'intensificazione dei commerci che influì nuovamente sull'importanza strategica di Sesto, così come stimolò alcuni privati a dare il via ad aziende legate al settore trasporti e a trovare delle soluzioni alternative al consueto percorso via d'acqua. Nel 1840 Carlo Borromeo propose di istituire un deposito franco a Sesto Calende al fine di raggiungere una competitività nel commercio del cotone sodo nei confronti del vicino porto di Arona. Qui, infatti, giungevano dai porti di Trieste e Venezia via Po e Ticino il prodotto in questione che veniva smerciato con un prezzo più concorrenziale ai filatori del Regno Sardo. Il Boniforti nel 1857 segnalava l'esistenza di una sola importante casa di spedizione, la ditta Mambrini, la quale a mezzo di furgoni celeri in corrispondenza con quelli di magazzino e con le corse dei piroscafi invia giornalmente al lago di Milano la più grande quantità d'estere merci che provengono a questo porto per quella direzione. Oltre alla ditta Mambrini, il collegamento tra Milano e Sesto era tenuto giornalmente da due velociferi e da una diligenza con frequentissimo carico di passeggeri e merci, e con un percorso che, proseguendo la strada del Sempione, passava per Somma, Gallarate, Legnano, Erò, giungendo nel capoluogo lombardo in circa 5 ore. È pur vero che la merce di maggior peso e di minor costo in assai più gran copia veniva ancora trasportata via acqua sino a Milano, a Pavia e nell'Adriatico, con un traffico annuo di oltre 5.000 barche. Ma proprio in questi anni erano in atto i primi e coraggiosi cambiamenti del modo di concepire vie e mezzi di trasporto, più consoni a un'era sempre più industriale e moderna. A parte il caso della ditta Mambrini, non va assolutamente dimenticato quello assai pionieristico di Francesco Besozzi, che si fece promotore di una società anonima per la realizzazione di una ferrovia trainata dalla forza dei cavalli, una ipposidra. Quella era il neologismo sintetico coniato per l'occasione lungo un percorso da Tornavento a Sesto di circa 18 chilometri, con la finalità di velocizzare il rimorchio delle barche che dal Po, dal Basso Ticino e dal Naviglio facevano ritorno a Sesto, allora in circa 15 giorni, mentre mediante tale progetto si preventivava di scendere a 4. Il Besozzi costituiva la società anonima della strada ferrata da Tornavento a Sesto Calende il 18 marzo 1850. Essa possedeva un capitale sociale di 1,5 milioni di lire austriache, suddiviso in 1.500 azioni da 100 lire cada una, mentre 300 azioni da 300.000 erano di proprietà dello stesso Besozzi. Il progetto venne affidato dapprima all'ingegnere Giacomo Bernani, ma adesso furono apportate delle modifiche dall'ingegnere De Simoni. I lavori di costruzione furono avviati nel 1856 e ultimati nel 1857, anno in cui la linea entrò in funzione e restò attiva fino al 1865. Come riferiva il Bruscherini, la causa del fallimento precoce di questa linea di trasporto fu principalmente l'entrata in funzione in quegli anni delle ferrovie a vapore Arona-Novara e Arona-Milano, che assunsero il trasporto dei legnami, delle pietre e di tutto quanto è proveniente dal lago, in modo da ridurre a un quarto circa il movimento della navigazione sul Ticino e sul Po fino a Ferrara. Sempre Bruscherini ci forniva per fortuna una precisa e affascinante ricostruzione su come era ripartito il percorso e quali erano i macchinari di tale originalissimo mezzo di trasporto. In questa ferrovia si distinguevano alcune opere di qualche merito tecnico, come il bacino per il carico delle barche in tornavento, il piano inclinato e la stazione detta dei groppetti, dove si eseguiva la discesa delle barche dalla collina in un punto inclinato al 12,50%, col mezzo di una fune metallica senza fine e di una lunghezza di 850 metri, e il bacino di immissione nel Ticino alla stazione di Sesto Calende alla Resica, opera veramente gigantesca e unica in Europa in questo genere. E a mezzo di tale meccanismo le barche venivano dalla ferrovia, cioè da un'altezza di metri 200, metri 20 circa del livello delle acque, ridonate al Ticino per mezzo di una piattaforma che regolava, era regolata da opportuni contrappesi giranti su carrucole e agiva verticalmente immergendosi nell'acqua fino a far galleggiare le barche. Questa ferrovia aveva la lunghezza di 18 chilometri, trasportava in media 8 barche al giorno invece delle 18 previste, impiegava 75 persone, 70 cavalli e 72 carri da trasporto. In quegli anni era evidente l'attivismo della classe borghese lombarda, che mirava a una modernizzazione della produttività e dei mezzi di trasporto. Questo clima è testimoniato ad esempio dal Boniforti, che si augurava fosse portato a termine un altro importantissimo progetto, cui sonosi di questi giorni intrapresi gli studi per il suo tracciamento. Nel 1857 era quindi ben radicata l'idea della realizzazione di una via ferrata normale, vale a dire trainata dalla forza di una macchina a vapore, coprente un tracciato compreso tra Milano, Sesto Calende e Gallarate, da congiungersi nelle speranze più immediate anche con Angera. La convenzione con la Società delle Strade Ferrate per la realizzazione del tratto Gallarate-Sesto venne stipulata 3 anni più tardi. L'8 luglio 1860, grazie anche al fatto che si erano ottenuti dei finanziamenti statali del Parlamento, che aveva preferito investire le proprie risorse su tale linea piuttosto che su quella che quasi contemporaneamente si voleva costruire tra Gallarate, Varese e Laveno, ma si riteneva un inutile doppione. La linea Gallarate-Sesto venne definitivamente inaugurata il 24 luglio 1863, 2 anni prima di quella che avrebbe collegato Gallarate con Varese. www.redigio.it e la storia continua.